siamo in collegamento, non ne abbiamo parlato anche un po' insomma prima, però siamo in collegamento proprio con Dante De Angelis, che intanto salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Insomma, abbiamo seguito la tua vicenda con attenzione nel corso di tutti questi insomma, anni che ti hanno visto protagonista, ma ovviamente perché appunto c'è stato anche un appoggio e una solidarietà molto allargata alla tua vicenda. Ieri c'è stata la pronuncia definitiva del Tribunale del Lavoro che ti ha reintegrato sul tuo posto di lavoro e nelle tue mansioni, un successo, insomma, una vittoria. Anche per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che non solo appunto nel comparto ferroviario, ma insomma in tutti gli altri comparti produttivi lottano per la propria sicurezza sul lavoro, ma anche per condizioni e ritmi di lavoro migliori. Io volevo un po' che tu ci raccontassi, perché la tua storia insomma la sappiamo, e volevo un po' che tu ci raccontassi anche quanto si è allargato poi, quanto è stato importante anche allargare il più possibile il dibattito sulla sicurezza sul lavoro.
Posso dire che è stato fondamentale, ma questo è dovuto a, come dire, al fatto che tanta gente, a cominciare dai ferrovieri, ma anche altri lavoratori, altri delegati, gli addetti alla prevenzione sui luoghi di lavoro, e alcune istituzioni, gli enti locali, i semplici cittadini, tanti esponenti politici hanno avuto fin da subito la percezione che quello che stava succedendo nelle ferrovie era una cosa molto grave. Cioè, se un'azienda di proprietà pubblica che svolge un servizio pubblico finanziata con i soldi di tutti i cittadini, ipersindacalizzata, poteva permettersi di licenziare un delegato alla sicurezza che non aveva rubato o fatto cose, disastri, che non aveva commesso errori, come dire, professionali di lavoro, ma che aveva svolto il suo ruolo di delegato alla sicurezza, ecco, se fosse passato questo messaggio sarebbe stato un arretramento generale delle condizioni di lavoro, e non solo di lavoro, ma anche delle condizioni, come dire, della democrazia di questo paese. Perché se passava l'ipotesi che Trenitalia ha messo nero su bianco per la penna dell'avvocato Morrico, e cioè che l'articolo 21 della Costituzione si applica ai cittadini lavoratori con dei limiti dovuti al dovere di rapporto subordinato, era intaccato uno dei principi cardine della nostra convivenza civile. Ecco, tanta gente ha capito questo, e per questo io ho ricevuto tanta solidarietà, e per questo io continuo a considerarmi un lavoratore, un licenziato fortunato, perché sono stato, come dire, messo in mezzo, coinvolto in una vicenda che aveva questi temi all'ordine del giorno. Non solo il rapporto di lavoro mio, in Italia ci sono migliaia e migliaia di disoccupati, di licenziati tutti i giorni, insomma c'è una situazione. Questo però è stato percepito come una cosa diversa e molto più seria e molto più grave, perché intaccava altri ambiti.
E poi anche un'altra cosa, appunto c'è stato il Tribunale del Lavoro, sulla sicurezza sul lavoro negli ultimi anni molto è stato affidato anche proprio ai tribunali, nel senso il caso della ThyssenKrupp con appunto il riconoscimento delle responsabilità, perché lì erano casi eclatanti, insomma gravissimi, che quindi attaccavano anche insomma una parte, diciamo, più emotiva, no? dell'opinione pubblica, chiamiamola così, a me è un termine che non piace, però insomma dell'opinione pubblica. Però quando manca invece diciamo, la lotta quotidiana, insomma, sui posti di lavoro, forse manca anche questa capacità di uscire fuori, no? di fare.
All'origine, questo voglio dire, io credo che chi ascolta questa radio sa perfettamente che all'origine dei malanni del nostro paese, della nostra situazione economica, politica, sociale, culturale, ci sia, come dire, un affievolimento del movimento dei lavoratori, e una responsabilità, come dire, va ricercata, una causa va ricercata proprio in questo aspetto, e se ci sono delle responsabilità sono da parte di chi questo mondo del lavoro lo avrebbe dovuto rappresentare in modo più efficace, sia sul piano politico che su quello sindacale. L'arretramento della forza nel mondo del lavoro fa sì che la società arretri. Anche quello che sta succedendo in questi giorni, questo aggrovigliamento di fatti osceni che investono le istituzioni, che investono insomma, il mondo della politica, la corruzione, tutto quello che sta succedendo da un anno e mezzo, due anni a questa parte, che ha accelerato questo processo di degenerazione, a mio modesto parere, è conseguenza anche del fatto che i lavoratori hanno un po' perso il loro potere di condizionamento e comunque di indirizzo e comunque di, insomma, della società in genere, anche sul piano culturale. Cioè, qui si diventa importanti e si decide e si condiziona lo sviluppo delle scelte politiche, economiche, eccetera, se si va in televisione, se si è ricchi, se si è potenti, e invece i milioni di persone, di cittadini che non sono né ricchi né potenti, non riescono più tutti insieme a condizionare la vita politica. Secondo me c'è questo all'origine di tutto. Nelle ferrovie, se posso permettermi un piccolo,
certo,
un piccolo paradosso, paragone paradossale, insomma, che sono una grande azienda, come ho detto prima, ipersindacalizzata, ci sono forse 150 distaccati a tempo pieno e quindi sindacalisti professionisti, forse altri 250 per monte ore di lavoro, quindi c'è un grande numero di persone che si occupa a tempo pieno in modo professionale della difesa dei diritti dei lavoratori. Ebbene, nelle ferrovie in questi ultimi anni questa gente ha prodotto risultati scarsissimi. Se li volessimo misurare col metro che usano le aziende di produttività e di efficacia del loro lavoro, dovremmo dichiararli falliti e mandarli a fare un altro lavoro. Ecco, il mio licenziamento è stato solo un aspetto. Nelle ferrovie c'è una rappresentanza inefficace delle esigenze dei lavoratori e anche dei pendolari, dei viaggiatori in genere, però insomma, rimanendo anche solo all'aspetto sindacale, questo esercito di sindacalisti professionisti purtroppo risulta inefficace.
Tra l'altro voi vi siete costituiti, insomma, c'è una rivista, insomma, dei macchinisti che si chiama Ancora in Marcia, che ha sostenuto anche la tua, diciamo, la tua,
beh,
diciamo,
io sono
sei
da qualche giorno, tra l'altro sono diventato il portavoce della rivista, ed è una rivista storica fondata nel 1908 dai macchinisti, autogestita da macchinisti in servizio, e che ha seguito le vicende, lo sviluppo e le varie fasi della vita delle ferrovie nel nostro paese. Rammento che nel 1916 la nostra rivista veniva censurata dai prefetti dell'epoca quando raccontava dei disastri ferroviari. Se voi andate sul sito www.ancoraimmarcia.it trovate una delle tante copertine bianche, perché censurate, perché parlavano dei disastri ferroviari, un po' quello che succede oggi quando qualcuno tenta di parlare di un incidente ferroviario e viene o denunciato o accusato o licenziato o minacciato. E come fanno anche oggi, come dire, i poteri forti aziendali, con l'intreccio di rapporti che hanno con la stampa, per cui alcune notizie non vengono fuori. Io ve ne do due in anteprima, per esempio, che voi sicuramente non sapete. Domenica sera un treno Frecciarossa ha preso fuoco vicino Roma in una galleria, la locomotiva ha preso fuoco, fortunatamente non ci sono stati né feriti né vittime, però si è rischiato grosso. E venerdì notte un operaio di Roma, un ferroviere, un mio collega di RFI, ha subito un gravissimo infortunio ed è in fin di vita. Queste cose l'ufficio stampa delle ferrovie non le ha dette a nessuno.
Assolutamente. Poi...
Mentre l'ufficio stampa delle ferrovie si premura di, come dire, di avvisare di qualsiasi concorsino, qualsiasi adesivo, qualsiasi rivista patinata, cioè tutte queste cose un po' frivole che accadono nel mondo delle ferrovie, che sono anche belle, importanti, piacevoli, ma non possono sostituire come dire, il dovere di informazione che un'azienda pubblica, ripeto, e di servizio pubblico offre al paese.
No, questo anche per dire, parlavamo della rivista, anche per dire che c'è una storia, insomma, che i macchinisti
hanno fatto. No, e questa rivista oggi, ecco, ovviamente... per proseguire questo ragionamento, questa rivista oggi si pone come punto di riferimento di tanti ferrovieri e anche di tanti cittadini, come voce autonoma, critica, indipendente dal mondo delle ferrovie. Noi andiamo verso un sistema ferroviario privatizzato, in cui ci saranno delle compagnie ferroviarie private che diventeranno potentissime, sia sotto il profilo economico che quello istituzionale.
E poi il modello, quello che già sarà applicato ad esempio in Inghilterra?
No, io dico di peggio. Il modello inglese, lì erano tante piccole aziende che comunque avevano anche il loro... Io penso invece a, se qualcuno si ricorda, di C'era una volta il West, è quello che poteva fare una compagnia ferroviaria, che determinava la politica, aveva a disposizione la legge, gli sceriffi, aveva a disposizione lecitamente o illecitamente anche un potere, come dire, istituzionale. E noi ci avviamo verso una situazione di quel genere se le cose non cambiano. Tutto il progetto della ferrovia di alta velocità non è destinato ad altro che a creare un sistema di economico, industriale, cioè un settore produttivo in cui i cittadini sono costretti a fruirne, perché se si vuole andare da Napoli a Milano o da Roma a Milano, da Firenze a Milano, non hai scelta che non prendere il treno Eurostar o come si chiamerà in futuro questi treni, questo servizio. I prezzi li decideranno in modo autonomo le imprese. E quindi è come avere una medicina salvavita di cui c'è un gruppetto di aziende che le fabbrica, una medicina salvavita che ognuno è costretto a comprare se ha quella malattia, e questi dominano con questo nuovo sistema. Oggi c'era un monopolio, ma era un monopolio che aveva il suo temperamento con il fatto che era amministrato dalla collettività, quindi dallo Stato nelle sue articolazioni, indirettamente, ma rispondeva comunque a delle logiche istituzionali. Domani le ferrovie e le compagnie ferroviarie risponderanno esclusivamente a logiche finanziarie e di profitto, e questo qualcuno può dire che non è di per sé un male. Noi pensiamo che invece sia intrinsecamente sbagliato quando si tratta di un servizio pubblico indispensabile.
Assolutamente.
Perché che sia un servizio pubblico indispensabile lo sappiamo bene, perché quando proviamo a scioperare ci dicono che è un servizio pubblico indispensabile.
Sai,
anche in questo la stampa non brilla, in genere dicono che c'è uno sciopero, salvo che per gli scioperi dei giornalisti tu non senti mai dire una parola sul perché si sciopera, ma questo vale dai metalmeccanici agli insegnanti, ai chimici, ai bagnini, capito?
Intanto ti ringrazio, ti auguro insomma...
Spero di non avervi annoiato con queste chiacchiere.
Assolutamente, io vorrei che lo facessimo più spesso, insomma, che ci fossero anche altre occasioni per continuare a parlarne, perché anche in un momento in cui non solo la crisi sta avanzando e sta mostrando di essere molto più tenace di quanto ci hanno detto, insomma, ma anche in un momento in cui si parla di contrattazione nazionale, di invece ritorno di una contrattazione invece aziendale, quindi togliendo anche la capacità di organizzativa, insomma, ai lavoratori e alle lavoratrici sul proprio posto di lavoro, parlare invece di chi è riuscito anche attraverso organizzandosi, auto-organizzandosi, a vincere una battaglia che è però una battaglia per tutti e per tutte, insomma, mi sembra assolutamente importante.
In questo anno e mezzo il posto è rimasto vacante e Trenitalia con qualche imbarazzo ha dovuto mantenere l'organigramma della sicurezza con un buco, e poiché non ci sono state nel frattempo il rinnovo delle RSU e degli RLS, io mentre torno a fare il macchinista conseguentemente ritorno anche a ricoprire questa carica che non è per cui non sono stato sostituito, ecco.
Va bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e intanto un abbraccio.
Un saluto a tutti voi e grazie.
Ciao.